Ciao Paolo.
Buongiorno.
Paolo.
Sigla.
Il disinformatico.
Solite cose da professionisti. Però non sarà merito nostro oggi, perché siamo anche in diretta video streaming. Alla regia c'è Mario Krag, che rende possibile tutto questo. Quindi rsi.ch/rete3 oppure /live-streaming per seguirci in quest'ora.
E noterete che abbiamo delle luci molto più possenti.
Ah sì?
Sì, no? Sì, no,
se... no, non ce l'hai che fatto caso. Beh,
sì,
molto bene.
È una luce da stadio che ci illumina per quelli che ci stanno seguendo in video streaming. E se mi avete sentito dire ripetutamente, è semplicemente il proseguimento di un tormentone di questa mattina. Stiamo parlando di questo sacerdote la cui voce è stata recuperata dopo millenni.
Sì, 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 è stata recuperata. Lui ha vissuto nel 1100 avanti Cristo e solo recentemente siamo noi esseri umani riusciti a riprodurre, ricostruire la sua voce.
È un bellissimo risultato tecnologico.
Cavoli.
Merito di tanto lavoro, tanto studio, tanta pazienza. Però insomma i risultati sono forse un po' miseri così a prima vista.
No, non partire anche tu con questa cosa. Comunque sono mezzo secondo di che non avremmo avuto altrimenti.
Sì, è vero, è una specie di viaggio nel tempo, ci sta, però appunto è un po' deludente.
E vabbè, così, okay, che vogliamo.
Speriamo che gli facciano dire anche qualcosa di un po' più costruttivo.
Anche
il telefono che aveva,
il profilo password, Instagram.
Esatto, la sua password di WhatsApp.
Va bene. Siamo nel mood del disinformatico. Ovviamente queste sono le domande che ci poniamo.
Esatto, infatti domanda numero uno per esempio di questa puntata.
Sì.
Ma è davvero possibile che un principe ereditario saudita e il boss di Amazon si scrivano su WhatsApp?
Ma questa storia è vera? Chi l'ha confermata?
È la perizia tecnica di cui parleremo in questa puntata. Perché la gente si sta chiedendo, ma è possibile anche, è l'altra domanda di oggi, come è possibile che uno degli uomini più ricchi del mondo si faccia hackerare così il suo iPhone? A proposito dei phone, parleremo anche di jailbreak, che ritorna. Era qualche anno che non ne parlavamo tanto, perché questa moda di togliere le protezioni sembrava un po' passata. Adesso è tornata alla grande, perché c'è una forma di jailbreak molto utile e interessante, da gestire però con molta cautela. Cautela che bisogna usare anche per Internet Explorer, che ha dei problemini. Meglio lasciarlo così un po' parcheggiato per qualche settimana, in attesa che Microsoft rattoppi una sua vulnerabilità. Parleremo anche di una domanda fondamentale: perché sui cartelloni pubblicitari a Lugano compaiono improvvisamente delle indicazioni come se ci fosse qualcuno che sta facendo manutenzione e lascia la password, il nome utente, tutti i codici in chiaro?
Ah, non vedevo l'ora di affrontare l'argomento.
Possibile che succedano queste cose? Oh, sì, è possibile, e sta già andando bene, tutto sommato. Poteva andare molto peggio. Invece sta andando benissimo su un altro fronte. Esistono hacker buoni che entrano nei computer degli altri per avvisarli che, guarda, il tuo computer è infetto, dagli una pulitina, metti un antivirus, fai gli aggiornamenti, che è quello che diciamo sempre.
Sì, però lo diciamo noi e non sembra far presa.
Esatto.
Dobbiamo veramente far penetrare qualcuno nei nostri computer per convincerci.
A quanto pare sì, e sembra funzionare. Ne parleremo in questa puntata.
Rete 3. E con chi vogliamo iniziare? Col Jeff?
Col
socio Jeff.
Gli parli così.
Certo, perché mi ha appena scritto, ha detto che è sintonizzato, ci sta anche seguendo in video streaming, ha detto di essere clementi.
Adesso comincia a ascoltare il disinformatico. Farlo un paio d'anni fa, no, Quando riceveva messaggini che si gli permettevano di infettare il suo telefono. Allora, di che cosa stiamo parlando? Lo smartphone di Jeff Bezos, boss miliardario di Amazon, uno a cui sicuramente i soldi e anche la motivazione per proteggere la propria riservatezza non mancano, è stato violato. Com'è possibile? Secondo i risultati di una perizia tecnica, l'iPhone di Bezos ha iniziato a trasmettere dati in quantità elevate, 100 mega al giorno, che gli sarà costato parecchio, vabbè, tanto se lo può permettere. Gli ha mandato una destinazione imprecisata a partire dal 1 maggio 2018, casualmente il giorno dopo il momento in cui Bezos aveva ricevuto tramite WhatsApp un video inviatogli da chi? Da un utente scontento? No, dall'account di Mohammed bin Salman Al Saud, influente principe ereditario saudita che sostanzialmente governa l'Arabia Saudita. Quindi la prima curiosità è questa: ma veramente questi si chattano su WhatsApp?
Ma certo, probabilmente anche loro in gabinetto, per far passare un po' più il tempo, scorri la rubrica e dici: ciao, che gli mando un messaggino. Lo facciamo tutti.
Ecco. A chi scrive? A Jeff Bezos,
per esempio. Sì. Sì.
Mi hai mandato, no, il pacco che mi hai mandato l'ultima volta era rotto.
Un giorno di ritardo, Jeff.
Sì. E Bezos cosa scriverà al principe saudita? Fa: sì, non so, ti do un abbonamento gratuito al canale TV. Che so. Comunque, di fatto, lasciando momentaneamente da parte queste questioni e anche i risvolti planetari politici della vicenda, perché ricordiamolo, Jeff Bezos è proprietario del Washington Post, il giornale per il quale scriveva il giornalista Jamal Khashoggi, fortemente critico del governo saudita, che è stato assassinato presso il consolato saudita di Istanbul a ottobre del 2018. Beh, lasciando da parte tutto questo, noi comuni mortali, di fronte a una storia di questo genere, come ci sentiamo? Cioè, se non ce la fa lui, cosa possiamo fare? Noi siamo disperati. No, allora, prima di tutto, è stato violato un iPhone 10, nonostante tutte le dichiarazioni di sicurezza sulla sicurezza di questo dispositivo fatte da Apple, il che fa riflettere. Non è che dice: hai usato un iPhone vecchio, no, è un modello molto nuovo. Poi l'iPhone è stato violato semplicemente mandando un video alla vittima, non proprio, quindi non vi preoccupate, non vuol dire che esiste un modo per attaccare chiunque via WhatsApp semplicemente mandando un video. La perizia tecnica dice che il video è arrivato insieme a un downloader crittografato, per cui non basta semplicemente ricevere un video per trovarsi con il telefono infettato. Devi scaricare qualche cosa che installi e poi apri il video. Quindi però è un po' più complicato.
Ma tu sai qual è quella cosa che installi? O?
Teoricamente sì.
Ah, okay.
Se lo sapesse Jeff Bezos o no all'epoca dei fatti, questo è tutto da chiarire. Ma siccome non ascoltava il disinformatico, probabilmente non lo sapeva.
Fatti suoi.
Esatto, Poi, a quanto pare, soprattutto un'altra cosa che viene fuori divertente da questa vicenda, che è costata parecchio a Bezos, i documenti, le cose che gli sono arrivate poi e che sono state trafugate dal suo telefono, includevano probabilmente dettagli della sua relazione segreta extraconiugale, dalla quale poi è scaturito un divorzio leggermente costoso. Per cui, divertimenti a parte, anzi divertimenti al centro della questione in questo momento, perché salta fuori dalla perizia che Bezos avrebbe dimenticato la password del proprio account iTunes. Cioè, di tutte le cose, non hai un pezzo di carta? C'è un negozio dove potresti ordinare un blocco note, un posto dove mettere la tua password, un fogliettino, anche delle biro, la cancelleria su Amazon c'è, mi sembra. Possibile che non gli sia venuto in mente di segnarsela da qualche parte. I periti infatti hanno dovuto usare una tecnica particolare per ottenere i dati dal telefono senza usare questa password. Morale di tutta questa faccenda: sì, il vostro smartphone è talmente complesso e potente che è difficilissimo metterlo in totale sicurezza, persino per uno che ha le risorse di Jeff Bezos. Forse l'unica difesa reale è non usarlo e preferire un telefonino normale o nessun telefonino, se avete questo lusso e questo privilegio. In effetti molti esperti di sicurezza informatica, Eugene Kaspersky, giusto per dirne uno, vanno in giro con uno smartphone non smart, anzi con un telefonino tradizionale, di quelli vecchio stile, vantandosi e dicendo: hackerami questo se ce la fai. Per contro c'è da dire che attacchi sofisticati come questo richiedono risorse economiche e tecniche paragonabile a quella di uno Stato, quindi non è che ci attaccheranno tutti con tecniche come questa. Se non siete un bersaglio particolarmente appetibile per motivi professionali o politici, non c'è bisogno di preoccuparvi di questo genere di intrusione sofisticata. Ma se non siete, pensateci. In ogni caso, fate sempre, a qualunque livello vi troviate, fate sempre gli aggiornamenti di sicurezza. Non dimenticatevi le vostre password, perché Jeff la sua se l'è dimenticata. Ma gli aggiornamenti di sicurezza sono usciti nel frattempo. Questa falla che è stata usata per entrare nel telefono di Jeff Bezos è già stata risolta. Quindi aggiornate il vostro WhatsApp e tenetelo sempre aggiornato. Lo dice zio Paolo. Jeff ne paga le conseguenze. Non mi ha ascoltato.
E comunque Jeff è uno di noi.
Eh sì.
Dai, ci capiamo.
Con le foto dell'amante sul telefono. Ma...
ma appunto, è uno di noi, capito? Non è che gli hanno rubato un progetto particolare.
Noi in senso lato.
Esseri umani.
Largo.
Esseri umani.
Popolazione in generale.
Sì. Levante, non me ne frega niente.
No, gente pensa male.
Ma che pensino male, no? Ma che pensino male. Ci arriva un vocale, purtroppo c'è molto rumore di fondo, quindi si capisce poco, ma sembrava...
si sta vendicando.
Sì, dici.
Interferisce.
No, ci dicono: ho ricevuto da un mio contatto Facebook, via Messenger di Facebook,
sì?
un messaggio contenente un link a un video YouTube.
Sì.
L'ascoltatore ha detto: io mi sono un po' insospettito, non so bene. Poi non si capisce più. Quindi, se riesci, scrivici. Era poi cosa
succede?
Sì, vogliamo capire. Magari si sta diffondendo qualcosa anche via Facebook.
Ecco, bisogna fare molta attenzione a che cosa riceviamo. Vale a dire, un link da un amico che ci dice: guarda, ti sto per mandare un video, guardalo. Allora è abbastanza attendibile. Ma un link a un video che ci arriva senza preavviso, magari da qualcuno che non conosciamo, è quasi sicuramente, nel caso migliore, pubblicità indesiderata. Nel caso peggiore potrebbe essere un tentativo di attacco, per cui è meglio lasciar perdere. La curiosità in questi casi non premia mai. Salvo quando si è ricercatori informatici. Allora sì, vale la pena di scoprire cose interessanti. A proposito di cose interessanti, da molto tempo si parla un po' poco di un fenomeno che andava molto di moda qualche anno fa, quando era uscito l'iPhone. I primi iPhone erano parecchio bloccati, c'erano molte limitazioni. Allora è nato un mondo di soluzioni che permettevano di sbloccare questi telefoni usando una tecnica che si chiama jailbreak. Cioè, normalmente uno smartphone di Apple è vincolato all'App Store, quindi ci può installare solo le cose approvate da Apple e ci puoi installare soltanto funzioni previste da Apple, mentre in questo caso con il jailbreak diventano possibili altre cose positive, nel senso che puoi attivare funzioni che non sono ancora previste dal costruttore, ma anche negative, nel senso che ci puoi scaricare e installare applicazioni che vengono da fuori dallo store ufficiale, con tutti i rischi che questo comporta. Per esempio il fatto di scaricare e installare del malware, quindi dei prodotti che ti possono infettare e portare via i dati. Jeff, queste cose tu le fai? Jeff? Parlo con te?
Magari non le ha fatte, evidentemente non le ha fatte, però qualcuno gliele avrà dette.
Speriamo. Perché se non sa, d'accordo che tutte le volte che divorzia dimezza il reddito, ma gli avanza ancora qualcosina.
A proposito, posso leggere il messaggio che ci ha mandato Balù?
Perché
sempre riguardo, sì, ha detto: i guai coniugali di Jeff magari sono cominciati quando la moglie si è accorta che lui firmava tutti i messaggi con Bezos. E si è ingelosita. Geniale. Grandioso, Balù.
Okay, riprendiamoci da questo gioco di parole multilingue. Parlando sempre di jailbreak. Allora, questa cosa era un po' passata nel dimenticatoio. Adesso invece c'è una buona notizia, perlomeno per gli appassionati del settore. Cybersecurity 360, un sito che spiega in italiano, nonostante il nome, l'esistenza e il funzionamento di Checkmate, vale a dire scacco matto. È un jailbreak nuovo, è una tecnica che consente di nuovo di prendere il controllo e diventare completamente padroni nel bene e nel male del proprio smartphone Apple, ma a differenza del passato non è revocabile da Apple. Normalmente col jailbreak vecchio stile jailbreakavi il tuo telefono, dopodiché Apple faceva uscire un aggiornamento di sicurezza e non potevi più jailbreakarlo o craccarlo. Adesso invece salta fuori che tutti i modelli che vanno dall'iPhone 5S all'iPhone 10 con l'aggiunta di iPad mini 2, mini 3 e Air sono jailbreakabili, e mi scuso se conio questi verbi un po' bislacchi, possono essere jailbreakati e in modo irrevocabile, nel senso che non c'è nulla che Apple possa fare. Infatti questa maniera di prendere il controllo del proprio telefono sfrutta una vulnerabilità a livello hardware, quindi bisognerebbe cambiare tutti i telefoni, bisognerebbe dissaldare i componenti, non funziona così, non si può fare fisicamente, quindi ce li teniamo così per un po', almeno finché non arriveranno i nuovi modelli sul mercato. Per noi utenti cosa vuol dire tutto questo? Anche se non siamo appassionati di jailbreaking e ci va bene il telefono che abbiamo, ed è meglio così, se non siete addetti ai lavori, tenete il vostro telefono così come è configurato con le impostazioni di sicurezza previste dalla casa costruttrice, perché mettersi a smanettare è sempre rischioso. Però per noi utenti comuni significa che lasciare incustodito il proprio smartphone, affidarlo a persone di cui non abbiamo piena fiducia, è estremamente imprudente, perché con le tecniche del jailbreak in effetti puoi scavalcare PIN, password e tutto quanto e entrare nel telefono se ce l'hai a disposizione fisica. Meglio quindi non lasciarlo in mani non affidabili. Forse questo è il problema di Jeff.
Quindi dovrà iniziare a guardarsi bene nella sua cerchia.
Io te l'avevo detto tante volte, ci siamo scritti tante volte su Signal e tu no, ma io voglio usare WhatsApp. Vabbè. Significa comunque in caso di furto dell'iPhone i nostri dati non sono del tutto al sicuro, però non vuol dire che non bisogna usare nessuna protezione perché tanto mi scavalcano ogni cosa. No, semplicemente PIN e password restano un buon deterrente per ladri e ficcanaso dilettanti. Tenete presente che gli esperti sono capaci di superare anche queste restrizioni, quindi... Dov'è il vostro telefono in questo momento?
Panico! Ma sarà lì di fianco alla mano.
Era qui 5
in tasca,
secondi
nella
fa.
Nella borsa. Io ho anche un'informazione da condividere con voi. La Mappo Morettina è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Qualcuno che cercava il telefono, qualcuno che si è spaventato, qualcuno che è andato in panico.
No, speriamo di no.
No, dai.
Occhi sulla strada, via dal telefono. Rete 3.
Altri messaggi, Paolo, ci arrivano allo 079-220-5287. Questo arriva da Cami, lo ascoltiamo?
Sì.
L'ho appena ricevuto anch'io il video di cui state parlando ora. Cioè, non l'ho aperto ovviamente il video perché io ascolto il disinformatico. Però era un messaggio in tedesco scritto presumibilmente da un mio contatto che mi chiede: sei tu in questo video? E di seguito il video allegato.
Ecco, vedi?
È un classico, è l'esca classica che si fa per incuriosire le persone a cliccare sui link. Fra l'altro va detto che in alcuni casi è possibile far sembrare visivamente sullo schermo che il link porti a YouTube quando in realtà porta da un'altra parte. Per cui meglio non abboccare a questo genere di cose. Meglio rispondere con un messaggino dicendo: mi hai mandato tu questa cosa? Perché magari in questo modo si avvisa anche l'utente che qualcuno ha il controllo del suo account.
Perfetto.
Meglio quindi fare attenzione al video, anche perché poi sei in un posto pubblico, metti che il video sia semplicemente un video imbarazzante di qualche genere, qualcuno che fa versacci immondi o dice cose sciocche e tu parti con il tuo telefono a volume altissimo magari all'interno di una importantissima riunione.
Non è buono.
A questa bella discrezione che non fa rumore. E invece fa rumore questa storia che sta arrivando a proposito degli utenti di Internet Explorer e in particolare di Internet Explorer stesso. Lo so, adesso quello che sto per dire sembra il classico annuncio bufala, quello che gira nelle catene di Sant'Antonio, ma questa volta Microsoft ha realmente pubblicato un avviso che segnala un difetto importante nella sicurezza di Internet Explorer. Questo difetto permetterebbe, anzi permette a un aggressore di prendere il controllo del computer della vittima, per esempio installando programmi, leggendo dati oppure cambiandoli o cancellandoli, cosa che tutti vorremmo evitare. L'attacco richiede soltanto che la vittima venga indotta a visitare un sito web appositamente confezionato, come nel caso appunto che ci è stato appena descritto. Ti danno un link, tu sei incuriosito, vai a cliccare e bam, riescono a infettarti. Allora, il difetto al momento non ha un rimedio sotto forma del solito aggiornamento di sicurezza correttivo, ma Microsoft dice che ci sta lavorando, quindi probabilmente fra qualche settimana vedremo un aggiornamento importante che corregge. L'azienda precisa inoltre di aver già rilevato casi di attacco mirati che sfruttano questa falla, quindi non è solo una falla teorica, la stanno già utilizzando alcuni malfattori. Quindi soluzione per il momento molto semplice: non usate Internet Explorer per accedere a siti internet. Va bene usarlo all'interno della rete aziendale, per esempio, ma non per affacciarsi verso internet. Sostituitelo con qualsiasi altro browser come Firefox, Google Chrome, Opera o Edge della stessa Microsoft. Non hanno questo problema di sicurezza, per cui si vive tranquilli.
E allora aspettiamo l'aggiornamento.
Va bene. E lo facciamo.
Assolutamente.
E poi scriviamo Bezos e gli diciamo:
poverino, lo stiamo massacrando. Ma ben gli sta. Ha imparato.
Ha imparato.
Ma sì, dai.
È costato caro.
È bene. Rete 3. Sono diversi i messaggi, sempre sull'onda del link a un video con messaggi vari per cercare di farti inciampare e abboccare. Quindi è un fenomeno diffuso, sembrerebbe, dai vostri messaggi, anche dalle nostre parti. Non ci mollano, non ci danno tregua. L'importante, appunto, come dicevi, una procedura corretta sarebbe quella di sicuramente non aprire e poi chiedere eventualmente se il video è stato mandato volontariamente o no.
Esatto. Ok. Meglio sempre chiedere una volta in più che una volta in meno, perché quella volta in meno è quella che purtroppo poi fa scattare le trappole. E a proposito di trappole e trappoloni e curiosità che possono arrivare da chi ci ascolta, che ci segue anche in video streaming, rsi.ch/streaming per quelli che ci stanno seguendo, vogliono seguirci anche in video, io oggi indosso un maglione celebrativo, perché come fan di Star Trek non posso che festeggiare l'arrivo di una nuova serie televisiva che ci terrà compagnia, quindi col tanto di spilletta eccomi qua. Ma seriamente parlando, cartelloni pubblicitari digitali, bella invenzione ma un pochino vulnerabile se non si sta attenti. Sono molto pratici, non c'è la carta da stampare, quindi si risparmiano gli alberi, la carta e tutto quanto, non c'è da usare colla, i colori sono sempre nitidi, puoi aggiungere animazioni, soprattutto puoi fare gli aggiornamenti facilissimi, non hai bisogno di andare sul posto a cambiare il cartellone. Ma questa praticità richiede un po' di attenzione alla sicurezza. Sì? Volevi dirmi qualcosa?
No, non vedevo l'ora, perché era già da forse da diverso tempo, no? Che ci segnalano, poi tu hai dovuto fare le tue dovute verifiche, capire a fondo, e oggi
e adesso possiamo parlarne
che...
con un colpo di circospezione, perché non vogliamo causare danni e disagi a nessuno, però è giusto per togliersi la curiosità, ma com'è possibile che succedano queste cose? Perché sono state pubblicate sui media varie segnalazioni secondo le quali sui cartelloni pubblicitari Lugano sono comparse schermate come quella di TeamViewer, che è un programma di manutenzione remota, con tanto di nome utente e password in vista. Cosa sta succedendo? Allora, questi cartelloni sono in sostanza dei monitor collegati a dei normali computer Windows e sono comandati da remoto via internet usando applicazioni appunto come TeamViewer. Se l'operatore addetto agli aggiornamenti non sta attento, la finestra di gestione di TeamViewer viene visualizzata anche sul cartellone e quindi è visibile a tutti. Se c'è un passante col telefonino veloce in mano, tac, quello che è fatto diventa pubblico, magari con tutti i dati necessari per prendere il controllo oppure per proiettarvi qualunque cosa. Fino adesso è andata bene,
infatti,
quindi mi raccomando.
Avrebbe avuto una eco maggiore probabilmente se ci fossero stati cartelloni, non so, con le foto delle vacanze di famiglia, di tizio.
E questo è quando va bene, perché abbiamo già raccontato anche in altre puntate del Disinformatico situazioni avvenute altrove nelle quali al posto delle foto di famiglia c'era, chiamiamo una famiglia un po' particolare, ma c'erano foto molto più personali, mettiamola così.
Maledetti.
O video. O addirittura canali direttamente. Vabbè, potete immaginare come si sfoga la fantasia di alcuni burloni quando c'è un'occasione di questo genere.
Ghiottissima.
Soprattutto se lo schermo è 12x12 metri
e
su una strada principale, come è successo per esempio negli Stati Uniti. Beh, allora parliamo di questa cosa perché vale la pena di ripassare un po' le cautele di sicurezza. La soluzione più semplice e affidabile sarebbe, non so, avere un comando remoto di spegnimento del monitor, che fra l'altro in TeamViewer c'è, puoi oscurare parzialmente in modo che durante le attività di manutenzione il cartellone sia spento, sennò la gente passata lì vede, capisce, magari ci sono degli indizi tipo, non so, l'indirizzo IP o altre informazioni tecniche che possono facilitare il lavoro di un aggressore o di un vandalo o semplicemente di qualche burlone. Però queste cose, insomma, costano, danno fastidio, la sicurezza viene spesso tralasciata in cambio di un risparmio. Attenzione, però, questo risparmio potrebbe essere poi un autogol, perché se qualcuno entra e blocca il cartellone sono tutti introiti che non arrivano. Magari mettere anche una webcam che permette all'operatore di vedere cosa sta davvero proiettando in quel momento e non fidarsi di quello che gli dice il computer potrebbe essere un piano B di sicurezza. E nel frattempo comunque ringraziamo chi segnala queste cose in modo pacifico e dice attenzione, vediamo di evitare ulteriori problemi. Nel frattempo ci si ride su.
È vero, sempre un grande grazie ai quelli che potrebbero fare i monelli ma scelgono di non farlo.
Esatto, e fra poco ne parleremo di un gruppo di quasi monelli che invece ha fatto del bene.
E allora diamo il giusto e meritato spazio agli hacker buoni, ancora una volta, per fortuna ci sono loro.
Per fortuna sì, perché si parla spesso di intrusi informatici nel senso negativo, malfattori che entrano nei computer altrui per fare danno, ci sono quelli che poi fanno comparire sullo schermo falsi avvisi di infezione per scherzo, per estorcere denaro. Stavolta non è così. Numerosi utenti stanno ricevendo sui propri schermi un allarme che chiede educatamente, con tanto di please, di installare un antivirus e aggiornare il computer. Gli artefici di questo avviso, secondo le prime analisi, sono degli hacker buoni.
Oh, carini.
Stanno rilevando via internet la presenza di un malware dal nome complicatissimo 4PX che sta sui computer altrui e stanno quindi mettendo in guardia gli utenti di questi computer. Attento, hai il computer infetto, fai qualcosa. Probabilmente sono hacker samaritani che hanno preso possesso della rete di controllo di questo malware e la stanno usando per allertare le vittime. Forpiex è un malware usato per disseminare spam, infetta i computer Windows e li usa come punti di distribuzione di enorme campagne di mail pubblicitarie indesiderate pagate da altri gruppi criminali, quindi i criminali che si fanno i favori a vicenda. Secondo una delle società di sicurezza principali, Checkpoint, questo genere di attività ha fruttato in passato $115,000 in 5 mesi soltanto con questo malware. Quindi la posta in gioco, se posso fare questo gioco di parole, è molto alta. Se vedete un avviso di questo genere, e in generale comunque, fate gli aggiornamenti e procuratevi un buon antivirus, un controllino ogni tanto ci sta bene.
Se lo chiedi così, guarda in camera che fai l'appello.
Vi prego, fatelo per me, fatelo per i vostri figli, fatelo per i vostri computer, fatelo insomma, aggiornate i vostri computer, installate gli aggiornamenti, l'antivirus, l'antimalware, l'antispam, l'antitutto, e una pulitina allo schermo. Rete 3.
E siamo arrivati ai saluti anche quest'oggi, Paolo, le 11:55, è tempo di ricapitolare tutti i contatti, cose.
Esatto.
Noi abbiamo la fortuna di beccarti qua ogni settimana e ti sfruttiamo tantissimo con tutti i nostri dilemmi, però per chi non può incontrarti settimanalmente...
Io ho delle coordinate.
Ecco.
E mentre saluto, vulcanianamente saluto... ricordo queste coordinate: www.rsi.ch/ildisinformatico per trovare tutti i dettagli delle cose di cui abbiamo parlato in questa puntata. Lo streaming video, come sempre, per tutte le trasmissioni dell'RSI è su rsi.ch/streaming. Il podcast è reperibile, come per tutte le trasmissioni, presso www.rsi.ch/podcast.
E allora dobbiamo salutare entrambi così.
Saluto Vulcaniallo e con la famosa frase: lunga vita e prosperità.
Rete 3. Rete 3.